posso che, sapete, vorrei parlare di spiritualità quest'oggi, no? È un termine molto, molto comune di questo tempo, perché semplicemente se andate in qualsiasi bacheca, anche qua fuori al Poli, vedete qualche pubblicità legata a qualche forma di spiritualità. L'altra volta, tempo fa, mi è arrivata una proposta di amicizia su Facebook. Non conosco questa persona, ho curiosato semplicemente che cosa facesse e ho visto che tiene dei corsi, fa dei corsi legati alla spiritualità, al fatto della ricerca del benessere, della pace interiore e quant'altro, e la cosa che mi stupisce sempre parecchio è quante cose, quante proposte ci siano anche proprio a livello locale, quante persone aderiscono, seguono queste cose. Ma che cos'è la spiritualità? Noi dovremmo porci questa domanda e così impostando su Google mi piace questa definizione quando dice: è stare in silenzio e in contatto con se stessi, ascoltarsi. E sostanza è qualsiasi tipo di forma o pratica nella quale io ascolto o me stesso o ascolto delle voci che provengono non si sa da dove. E guardate bene. Non è una cosa strana perché tutti noi parliamo con noi stessi, o no? Noi comunichiamo con noi stessi. Tutti i pensieri che noi formuliamo è un parlare con noi stessi. Quando siamo da soli, parliamo con noi stessi. Ma se questo è legato a una ricerca di una forma di guida nella vita, vuol dire che i pensieri, le emozioni, i desideri, ciò che mi fa stare in un certo bene, diventa la guida della mia esistenza. E anche nel cristianesimo esiste questo pensiero. Il movimento pentecostale dice che se non senti delle voci, che ovviamente sono quelle di Dio, dello Spirito Santo, se non hai qualche rivelazione soprannaturale, sotto forma di voce, intuizione, esperienza, in qualche modo loro dicono: sei disconnesso da Dio, sei lontano, sei una lettera morta e non c'è una reale conversione. E questa è un'idea di un eretico tedesco morto nel 1834, di nome Schleiermacher, che ha avviato questo movimento che in definitiva ha portato una certa cristianità ad allontanarsi dalla verità della scrittura, perché ha posto molto più enfasi ascoltare se stessi e non qualcos'altro. E quindi il risultato di tutto ciò che questo uomo ha avviato è che si finisce per avere delle supposizioni di verità e non basarsi sulla verità, che è contrario a tutto quello che la Chiesa ha sempre creduto in questi millenni. La Chiesa ha sempre creduto che la verità non è dentro di noi, è fuori di noi. Giusto? La verità è contenuto in questo libro. Non è in me, non è in voi, non è in Teresa, in Lucian, è contenuta qua. E non ci sono dubbi, sono mai stati dubbi per la Chiesa in questi millenni, nella vera Chiesa, sul fatto che essa sia la parola di Dio. E il segno distintivo di un vero cristiano è quello di amare la parola di Dio, amare la verità. Il Salmo 19,10 dice, scrive il salmista, che le parole di Dio sono più desiderabili di che cosa? Dell'oro, anche di quello fino, dice, anzi più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Fa due paragoni, con due, uno con una bontà e uno con una ricchezza, dove dice le parole di Dio è molto di più di quello che io posso gustare. E il Salmo 119 al versetto 97 dice: oh, quanto amo la tua legge. Quindi un credente ama la legge di Dio. E sappiamo che la salvezza che Cristo ci ha donato porta ad amare Lui, ci porta ad odiare il peccato e richiede però fede nella scrittura, nella verità, ma fa parte anche di quest'opera di Dio generare amore per la scrittura. Lo scopo è motivare il credente verso la scrittura per comprenderla, obbedirla e predicarla o proclamarla in giro. Seconda Paolo, in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 10, dice che il giudizio ricadrà su quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Vedete la distinzione? Di amore per la verità per essere salvati. Quindi dove c'è una vera conversione ci deve essere amore per la parola di Dio. Ci sarà fame e sete per la scrittura. Ci sarà quel desiderio, come per un neonato. Il neonato ha desiderio di che cosa? Del latte materno. E quando non ce l'ha, cosa fa? Piange. Perché soffre, ha bisogno, è vitale. E quindi è la sua manifestazione. E quindi e nella vita del credente c'è quello che Pietro dice al Signore Gesù nel capitolo 6, quando Gesù viene abbandonato da tutta la folla perché tradisce in un certo modo le loro aspettative, e Gesù dice: non volete andarvene anche voi? E Pietro cosa dice? Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Non è a noi ci dai da mangiare, ci preservi da pericoli, ma tu hai parole di vita eterna. Quindi annotatelo questo, perché uno dei componenti della salvezza è il desiderio per la parola di Dio. E quando è come noi esseri umani, appunto, abbiamo desiderio di cibo spirituale, di cibo materiale per vivere, allo stesso modo il cristiano, il vero credente, sarà motivato dalla ricerca di cibo spirituale. E questo e quindi fa parte della nuova creazione, dell'essere un nuovo uomo, quello di avere questo desiderio, che e questo amore per la parola lo porterà a una trasformazione. Odierà il peccato e amerà la rettitudine, odierà se stesso e amerà sempre più Cristo, odierà l'errore e amerà la verità. E viviamo purtroppo in un mondo in cui per definizione gli uomini ormai dicono: ma non esiste più una verità, giusto? Tutti dicono: sì, esiste, e la verità è relativa, dipende se ti fa star bene, ma non esiste una verità, perché è importante quello che tu senti, le emozioni che tu provi, eccetera, eccetera, ma questo è frutto semplicemente di un proprio desiderio e della propria immaginazione. E questo modo di pensare ovviamente fa il gioco del movimento carismatico, che dice che invece la verità in un certo modo risiede in noi perché lo Spirito ce la deve rivelare. Quindi se non sei in contatto con queste esperienze sei tagliato fuori dalla vita spirituale. Ma prima Giovanni capitolo 2 versetto 20 dice che tutti voi avete avuto l'unzione dello Spirito Santo, quindi non abbiamo bisogno di un secondo battesimo, e dice che se questa unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Quindi tutti abbiamo uno Spirito Santo dentro di noi, ma la verità non è in noi. È fuori di noi. E questo Spirito Santo, come vedremo, avrà un'azione di rendercela comprensibile. Abbiamo visto la settimana scorsa dove la verità di Dio per il mondo cos'è? Pazzia. Loro, c'è il mondo e io stesso pensavo prima della mia conversione che tutto questo che fosse contenuto fosse una follia. Veramente il termine, come vi ho detto, è idiozia. Ma è una stupidaggine. Eppure, all'atto della conversione scatta qualcosa dentro l'uomo, dentro il credente, che rende credibile e rende comprensibile questa verità. E quindi, e questa, non solo siamo cambiati, cioè siamo stati salvati, ma lo Spirito dimora in noi e ci rende comprensibile questa verità. E sempre in Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 24, dice: quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E fa riferimento all'insegnamento degli Apostoli. Quindi non abbiamo più bisogno di rivelazioni nuove. Non abbiamo bisogno che lo Spirito ci mandi dei messaggi interiori, WhatsApp o delle mail per avvisarci su nuove intuizioni. Quello che è da principio è sufficiente e dobbiamo rimanere in questo. Dobbiamo perciò fidarci della parola di Dio e quest'oggi rivedremo sotto un altro aspetto, Prima Corinzi capitolo 2, perché è un buon capitolo per comprendere quello che Paolo vuole fare capire alla Chiesa di Corinto. Prima Corinzi capitolo 2, la volta scorsa l'avevamo visto con una parte del capitolo oggi, ma oggi volevo soffermarmi su alcune cose perché non è stato possibile affrontare la volta precedente. E dice: io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinati a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterla istruire, ora noi abbiamo la mente di Cristo. E ho pensato un po' al titolo da dare, o per riassumere quello che Paolo vuol dire qua, potrei dire che la potenza di Dio viene attraverso la saggezza di Dio che è contenuta nella Scrittura. Cioè, qua si fa riferimento alla potenza di Dio. Oggi abbiamo aperto, non sapevo i canti che Luciana avrebbe scelto, Dio è potente. Crediamo che Dio è potente? Sì, lo crediamo perché è il creatore, che Dio può fare ogni cosa, non lo mettiamo in dubbio. Eppure qua Paolo parla di una potenza di Dio non riguardo a un qualcosa slegato dall'esistenza del credente, ma un qualcosa che agisce su di lui. Quindi un potere di trasformare, di salvare e santificare, che viene dalla saggezza di Dio, e questa saggezza è rivelata nella Scrittura. In sostanza, il cristiano è chiamato a conoscere la verità, perché questa verità gli darà la potenza. Ho scritto la forza, ma vorrei usare quello che Paolo dice, la potenza per poter camminare in questa vita. Dio non salva, Dio salva, ma non senza il Vangelo, e Dio vuole santificare, ma non santificherà attraverso la nostra intelligenza, santifica attraverso la sua parola. E Dio, pensate, quando ci vuole confortare, abbiamo pregato che sia di conforto, ma le parole di conforto non sono parole di uomini. Dobbiamo usare quelle che Dio usa per confortare coloro che sono nella sofferenza. Quindi il credente è chiamato a ricercare queste cose nella sua parola. Non può essere un'esperienza che puoi o non puoi avere o che devi indovinare secondo la tua intuizione. Ed è questo il fondamentale da capire, ed è quello che Paolo descrive in questo capitolo. In sostanza qua dice la Bibbia e lo Spirito Santo che parla al credente. Ed è davvero importante che noi comprendiamo questo passo, perché lo Spirito Santo ha parlato quando ha ispirato la Scrittura nella sua stesura e continua a parlare ogni volta che noi apriamo la Scrittura in forma privata o pubblica e la leggiamo. Anche in questo momento mi auguro che lo Spirito Santo dentro di voi vi possa aggiungere molto di più di quello che sono le mie parole. E Paolo scrive, dice: io fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza. Guardate l'azione di Paolo, non ha usato la logica. Non venni ad annunziarvi la testimonianza con eccellenza di parola e di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra di voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. E ovviamente non è legato solo alla croce, ma tutta la Bibbia fa riferimento, perché tutta la Bibbia ha come messaggio la croce di Cristo. Dice: io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Quindi Paolo ha parlato a questa chiesa per un anno e mezzo non usando la logica, non usando le sue intuizioni, non usando quello che lui sapeva, semplicemente ha predicato una verità. Non cercò di essere una sorta di influencer. Vedete, gli influencer hanno sempre un qualcosa di strano per il quale catturano le persone a seguirli, no? In genere sono anche dei capaci comunicatori, questo li rende ancora più facili da seguire. E Paolo dice: io non ho fatto niente di tutto questo, ho rinunciato completamente, al punto tale che lui ha usato degli argomenti che sicuramente non erano compresi subito dai Corinzi. E ancora una volta dice che è stato in debolezza, timore e gran tremore. Ho letto in un commentario che questa debolezza, timore e gran tremore era dovuta al fatto che Paolo si trovava in una città pericolosissima. Sappiamo che Corinto era una città dedita alle più grandi perversioni. E forse Paolo avrà detto: ma io devo predicare a delle persone delle cose che sono fuori da ogni logica, fuori dal contesto del mondo, da quello che loro pensano. E oltremodo i Corinzi, e poi lo vedremo al capitolo 6, erano così invischiati nel peccato che Paolo avrà in un certo modo anche forse detto: questi non ascolteranno mai. E la sua predicazione, come detto, non consistette in discorsi persuasivi. Lui dice persuadere una persona, quindi persuadere a volte può avere anche un accento negativo, nel senso che io ti faccio un discorso accattivante per raggiungere uno scopo, ma in dimostrazione, qua dice, di spirito e di potenza. Cioè lui ha usato la parola perché è la parola che ha potenza, non è la sua capacità oratoria. Affinché la loro fede non si basasse sulla saggezza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Ora, come detto, ancora una volta, la potenza di Dio è contenuta in questi 66 libri. E al tempo in cui Paolo stava scrivendo, ovviamente fa riferimento all'Antico Testamento, perché era in elaborazione il Nuovo, ma il principio è lo stesso. Paolo non ha usato nessuna saggezza umana. Pensate se, e noi potremmo a volte usare anche la saggezza umana per lottare contro il peccato. Sai che avere un'attività promiscua ti preserva dall'AIDS? Questa è saggezza umana. Eh? No, non ti preserva. Avere un'attività sessuale promiscua non ti preserva. Ecco, scusate. Non ti preserva da certe malattie. Questo è far leva su un'azione umana, perché non affronta il peccato. Sì, uno dice, beh, effettivamente è un pericolo, o non drogarmi è un pericolo, perché mi fa male, e non si pone accento sul fatto del peccato e di che quale sia la volontà di Dio. E Paolo dice al versetto 6, tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, ma non una sapienza di questo mondo. Paolo non ha usato una sapienza del mondo, dice né dei dominatori di questo mondo, quindi alle persone di riferimento, alle persone capaci, alle persone che in un certo modo influenzavano anche i potenti, dice, i quali stanno per essere annientati. Dio farà piazza pulita di tutto quello che gli uomini pensano. E guardate, fratelli, non sto dicendo che quello che dice la sapienza umana sia tutta da scartare, perché ci sono molte scienze, la medicina o la tecnologia, che sono eccellenze che possiamo usare, non sono stupidi o folli. Semplicemente quando si parla di saggezza si deve guardare al cuore dell'uomo. Allora sì, possiamo utilizzare la saggezza del mondo per certe cose, ma quando guardiamo noi stessi al cuore, il nostro rapporto con Dio, allora il mondo esponiamo una sapienza non di questo mondo, non affrontiamo il mondo con una logica del mondo. E Giacomo ci fa comprendere, pone in risalto la differenza tra la saggezza del mondo e la saggezza di Dio. Vi ricordate cosa dice Giacomo nel capitolo 3? Dice che la saggezza, quella del mondo, è terrena, animale, la definisce terrena, animale, diabolica. Non porta a niente. Se si affronta la vita in questo modo, dice, è terrena, cioè è sensuale, e oltremodo Satana pone un sacco di inviti a seguirlo. Dice invece al versetto 3 del al 17 del capitolo 3, dice che la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Ancora una volta, due cose che sono distanti anni luce. Quindi Paolo dice, Io ho voluto fare dei discorsi basandosi sulla saggezza di Dio, che non è di questo mondo, non è disponibile attraverso le capacità umane, non è neanche le menti più elevate di questo mondo ci possono arrivare. E come abbiamo detto, perché il mondo la definisce una follia, una pazzia. E avevamo visto al capitolo 1 che ci sono uomini saggi, scribi, quindi gente istruita, contestatori, vuol dire gente che sapeva motivare delle argomentazioni filosofiche, che in pratica non arrivano a comprendere le cose di Dio, perché oltremodo in Seconda Corinzi Paolo dice non solo non ci possono arrivare, ma sono accecati dal Dio di questo mondo. Paolo parla di sapienza di Dio, e quindi per il credente c'è questa responsabilità nel quale uno dice: ma io voglio conoscerla, se esiste una sapienza di Dio. Sono responsabile di doverci credere e sono responsabile di volerla vivere, obbedire e proclamarla. Infatti Paolo al versetto 7 dice: esponiamo non la sapienza di questo mondo, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Guardate come definisce la sapienza di Dio: misteriosa e nascosta. Ora non dovremmo avere più dubbi su cosa significa la parola mistero. La parola mistero, dal punto di vista biblico, è qualcosa che era non svelato e che a un certo punto viene rivelato. E Paolo, ovviamente Cristo è stato un mistero, la Chiesa è un mistero, perché nell'antichità il popolo di Israele non conosceva questa realtà, e dice che questa sapienza è una sapienza che adesso è stata svelata ed è anche nascosta. Quindi gli uomini non ci arrivano se non attraverso l'opera di Dio, che dice che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Allora Dio, come abbiamo già avuto modo di dire, a un certo punto ha definito coloro che avrebbero avuto questa possibilità, questa capacità di comprendere queste cose nascoste. Quindi il mistero diventa qualcosa di conoscibile ed è contenuto nella scrittura. È una verità, quella che abbiamo nella Bibbia, che è discesa dal cielo e non è dentro di noi, è accanto a noi. E dice al versetto 10: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Quindi c'è dentro di noi questo Spirito che ci apre a questa verità. Ecco perché adesso quando leggi dici: oh, ma io le capisco, non tutto a volte, perché ci sono alcune cose che anche Pietro dice sono alcune cose difficili da capire, ma capiamo e ci credi, se no non saresti, mi auguro, qua. E questa è un'opera, come abbiamo detto, soprannaturale. E dice che Dio le rivela attraverso lo Spirito, e solo lo Spirito lo può fare, perché solo lo Spirito, qua dice, conosce le cose di Dio. Come può un uomo conoscere le cose di Dio? Se non fosse una verità rivelata in maniera soprannaturale, come potrebbe un uomo scrivere queste cose su Dio? Ha avuto forse un'esperienza diretta? Ha avuto millenni di studi che lo possono avere elevato a qualcosa? Ho letto una bella paragone dove dice: due insetti potrebbero parlare dell'anatomia umana? No, non ci possono arrivare, non hanno le capacità. E noi siamo di fronte a un qualcosa che con la mente umana è impossibile. Eppure, in qualche modo ci è arrivata una verità, e Dio è dentro colui che crede per comprendere questa verità. Fratelli, siamo in una dimensione di follia, se vogliamo, per il mondo, ma per gli amanti del soprannaturale c'è qualcosa qua di veramente grosso. E qua dice che non c'è nulla in Dio che lo Spirito non lo sappia. Lo Spirito quindi è colui che conosce, dice, le profonde realtà, gli scopi e i piani di Dio, perché lui conosce la saggezza di Dio. E quindi quando prendiamo la Bibbia in mano, abbiamo non solo la rivelazione, ma abbiamo lo Spirito che svela le sue profondità. E quindi succede che tutte le volte, mi auguro, che quando noi apriamo questa parola, qualcosa di sconosciuto ci diventa comprensibile. Dovrebbe essere così. Se rimaniamo con dei dubbi, o noi non stavamo ricercando queste cose, perché lo Spirito, dice, guida alla verità. Versetto 12, Paolo dice: ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. È un dono la parola, un grande dono. E dice che abbiamo ricevuto lo spirito che viene per conoscere le cose di Dio. Quindi non ci sono giustificazioni. A volte troviamo giustificazione, ma è difficile, è noiosa la parola di Dio, è una questione anche a volte anche solo di preghiera, perché qua c'è una realtà, siamo di fronte a una realtà che dice, e Paolo sta dicendo ai Corinti, non vi potete nascondere dietro l'ignoranza, perché voi potete comprendere tutto. E dice, noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ecco, attraverso cosa avviene la conoscenza di Dio? Attraverso parole. Parole. Gesù ha detto, aveva promesso agli apostoli in Giovanni 14, 26, dice che il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. E ovviamente l'ha fatto, e loro hanno poi a loro volta insegnato, e noi oggi siamo figli di questo, tramandare queste parole. Seconda Timoteo 3,16, passo molto famoso, dice che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi abbiamo... non serve altro. Non servono altre esperienze spirituali. Voglio una connessione con Dio? Vado nella scrittura. Io mi collego con Lui, parlo con Lui perché Lui parla a me. E c'è qualcosa che Dio ci rivela attraverso, quando noi comprendiamo la scrittura, un qualcosa di molto più profondo, perché ci fa vedere noi stessi. Dice che noi siamo come qualcuno che si guarda allo specchio. Ah, ti vedi, riconosci, e lo Spirito parla e ti suggerisce un sacco di cose. E quindi tutta la scrittura è senza errori, è completa, è infallibile, è sufficiente, non serve altro. Non serve altro. Ci sono verità spirituali esposte in parole spirituali. Ecco perché quando facciamo l'esercizio per preghiera di guardare il passo, perché correre? Perché ogni singola parola ha un peso spirituale. Noi tante volte leggiamo cose o diciamo, sono i saluti, non è niente di spirituale. Sbagliato. C'è un significato anche lì, più profondo. Oppure questo, traiamo subito un riassunto, sbagliato. C'è qualcosa di più profondo se noi scaviamo. Dio l'ha messo per iscritto, dice che ogni parole spirituali, che ci parlano di cose spirituali. E spero che nel fare questo esercizio abbiamo scoperto il desiderio di voler andare sempre più a fondo. Anche se non sempre quando noi capiamo le cose sono cose che ci fanno piacere o le accettiamo. A volte diciamo, beh, non le abbiamo capite, a volte invece non ci piacciono. Al versetto 14 Paolo dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ora noi abbiamo la mente di Cristo. In pratica qua Paolo dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. E l'uomo naturale vive anche nel credente, o no? Mica è morto all'atto della conversione. Il nostro modo di ragionare, la nostra cultura, filosofia, i nostri desideri non sono morti il giorno della nostra conversione. E se noi abbiamo un approccio naturale alla parola di Dio, allora dice che non riceveremo le cose di Dio. Dice che invece perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece, quindi è un altro cambio, l'uomo, il credente dovrebbe essere un uomo spirituale, dice che giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Ovviamente giudicare, sapete cosa significa? Vedete quanto leggiamo e non comprendiamo? Giudicare significa esprimere una valutazione dopo un'attenta analisi. Qua dice che l'uomo spirituale giudica ogni cosa. Quindi, quando noi meditiamo su quello che leggiamo, possiamo esprimere un giudizio, abbiamo una capacità. Non è fuori di noi. Lo Spirito Santo ci guida in questa maniera incredibile a comprendere una verità. Non siamo navi lasciate in mezzo all'oceano in balia dei venti. Abbiamo un comandante in questo mare di informazioni che ci può guidare dritti alla conoscenza. Quindi siamo abilitati dallo Spirito Santo e siamo in grado di capire, di discernere il giusto dall'errore. Le persone che mostrano disprezzo per la scrittura, in pratica, agiscono in maniera naturale. Non possono capirla e quindi per loro è una pazzia. E ci sono persone che a volte nel mondo leggono la scrittura e dicono «Ma io la leggo e alcune cose le metto in pratica». Mica che tutti la disprezzano in totale. Ma qui semplicemente la Bibbia non mira a trasformare, ad avere una vita migliore rispetto ad altri. La Bibbia ci porta ad avere una relazione con Dio molto più profonda, quindi la dobbiamo accettare in tutta e non solo in parte. E quindi guardate che affermazione che l'uomo spirituale può giudicare ogni cosa. Ora, chi siamo noi per poter dire che possiamo giudicare ogni cosa? Beh, qualcuno potrebbe dire, ma tu sei un presuntuoso, non conosci niente della vita, ma attraverso la scrittura tu puoi comprendere le persone. Proprio ieri sera guardavamo una trasmissione dove facevano vedere, forse stasera la fanno, era il promo, per Report, molto utile per i giovani, dove in pratica facevano vedere un festival di musica dove tutti si drogavano e prendevano e si giustificavano prendendo questa droga dicendo per avere più come hanno usato il termine? Prego? Più euforia. E Tiziana fa, ma perché sono in un luogo di divertimento perché hanno bisogno di qualcosa che li ecciti in maniera maggiore. E io faccio, perché c'è un vuoto nel cuore. Perché anche in un luogo di divertimento non cancella il vuoto che c'è in queste persone. E quindi hanno bisogno di uno stato di alterazione per provare un'esperienza che altrimenti non avrebbero. Che oltremodo li rende ancora più vuoti e ancora più incatenati. Non conosco queste persone, ma è normale dire che se tu arrivi a prendere una sostanza è perché hai un vuoto interiore. E lo posso vedere perché la scrittura mi dice che un uomo naturale vive in questa sofferenza. Cerca esperienze forti per colmare un vuoto e questo vuoto si può colmare solo in Dio. La ricerca di essere indipendenti di indipendenza da parte dell'uomo da Dio genera infelicità, che può avere mille forme, svariate forme. Noi siamo programmati per essere felici solo in Dio. Ecco perché possiamo vedere questa realtà. Non perché ho studiato, conosco queste persone, ma subito è la parola di Dio che dice questi sono morti, sono ciechi, hanno un grosso problema, sono malati, sono incatenati. Mettiamoci quello che vogliamo. Infatti Paolo scrive al versetto 16 chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ovviamente una domanda retorica. Ora noi abbiamo la mente di Cristo, l'abbiamo accennato. Noi possiamo attraverso la scrittura vedere le cose come le vede Cristo, come le vede Dio. Ora su cosa si basa la spiritualità? Sulle emozioni? Su sensazioni? Sul cercare qualcosa di logico? Paolo dice la mia parola e la mia predicazione dal versetto 4 non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana ma in dimostrazioni di spirito e potenza affinché, e voglio che sottolineate questa parola, questa frase nella scrittura, la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio. Paolo parla che la fede sia fondata sulla potenza di Dio. Ah, fratelli, ho dovuto lottare, ma come con questo passo da dire come posso io fondare la mia fede sulla potenza di Dio? Cosa significa? Spesso la nostra fede è un mix tra sapienza umana e fede. Noi conosciamo qualcosa, lo valutiamo secondo la nostra intelligenza e decidiamo. Mercanteggiamo. Questo sì, questo no, questo un po'. È vero che facciamo ragionamenti così? Usiamo una sapienza umana. Questo non mi va, questo è pericoloso, qua ci perdo. Qua ci guadagno, va bene, questa è la sapienza umana. Qua dice non sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio. E sperimentare la potenza di Dio, mi sono interrogato, non è un'esperienza mistica. È un qualcosa di dire che se io mi arrendo a queste verità, Dio può agire in maniera che neanche io immagino. A volte pensiamo il peccato è difficile togliere questa cosa dalla mia vita. Ecco la sapienza umana. Qua Paolo parla, c'è una potenza di Dio. Allora, è possibile togliere quel peccato? Sì o no? Sì. Paolo scrive, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, non nella mia capacità. Era una mente eccelsa, chissà quante cose avrebbe potuto fare con la sua cultura, ma dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E pensate, la cristianità moderna ha rinunciato alla potenza di Dio. Ed è la dimostrazione, a volte le persone cosa fanno quando hanno problemi? Ci sono dei problemi dove dicono: abbiamo bisogno della psicologia. Quando diciamo questo, vuol dire che la parola non è più sufficiente. Vuol dire che per millenni Dio ha parlato e ci sono state un sacco di persone che hanno avuto un problema, perché la psicologia, quando è nata 200 anni fa, salvo che poi la psicologia non è una scienza, ne parlavo in settimana con una persona e mi diceva: ma sai, ormai Freud è passato, stanno rivedendo tutte le teorie, perché è sapienza umana. Cosa può conoscere un uomo naturale? Non può conoscere il cuore se non Dio. E quando la cristianità abdica in favore di questo, vuol dire che rinuncia alla potenza della parola. Oppure non la conosce. Potrebbe essere: non conosco. Ma quando noi conosciamo, c'è una potenza che entra in azione e che può. Paolo parla che in Cristo noi non solo siamo salvati, ma veniamo santificati e redenti. Sapete cosa significa essere redenti? Liberati. Liberati. Io mi posso liberare da quello che rovina la mia vita, rovina il mio rapporto con Dio. Quindi, fratelli, la potenza di Dio è a nostra disposizione. Voglio che usciamo di qua convinti che c'è una potenza a nostra disposizione. E possiamo vivere una vita secondo la volontà di Dio. Una vita abbondante, non di cibi, ma non di roba materiale, ma una vita dove il nostro cuore può trovare pace e serenità. Quello sì. Dove i nostri pesi possono essere deposti. Abbiamo letto stamattina nel Salmo che Dio porta i nostri pesi, ma tante volte siamo noi che non glieli vogliamo lasciare, perché siamo convinti che le nostre azioni siano più utili. Quindi la nostra fede deve essere fondata su questa potenza, non una potenza così che si muove da sola, è una potenza che usa comunque le nostre facoltà e uno spirito che ci rivela la verità della Scrittura. Ecco cos'è una vera spiritualità: conoscere la parola, cercare di comprenderne il vero significato e poi ubbidirla, crederci veramente affinché io sono convinto di questa verità. Anche se la mia carne mi dice qualcosa, allora io vado avanti per questa direzione. In Giovanni 4:23 Gesù dice che l'ora viene che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Queste due cose non si possono scindere, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Fratelli, il passo di oggi ci dà una grandissima opportunità. Possiamo affrontare la nostra vita o con un compromesso tra noi stessi e la verità, tra la nostra personalità e la parola di Dio, o ricercare la piena comprensione della parola per appropriarci di questa potenza. Abbiamo aperto questo culto leggendo il Salmo 68:35, dice che il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Questa è un'altra promessa. Ora sta a noi, se abbiamo compreso il sermone di oggi, definire se è logico quello che il Signore ci suggerisce o se è pazzia e andare avanti con le nostre menti. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo voluto rivedere questa realtà di Seconda Corinzi, dove ci mostra una grande opportunità, quella di poter avere un rapporto con te il migliore possibile. Ma per far questo, Signore, dobbiamo rinunciare alla nostra ragione, a usarla solo per comprenderne quello che lo Spirito ci vuole rivelare e fidarci, Signore, di quello che è scritto. E ti chiedo perdono tutte le volte che, pur conoscendo queste verità, mi appello, Signore, alla mia ragione, alla sapienza del mondo e, Signore, che il passo di oggi possa essere una bussola per la nostra esistenza nei giorni a venire, che possiamo comprendere che non siamo soli, che il tuo Santo Spirito è dentro di noi e che ci possa motivare ad avere questo amore, questa ricerca nella parola di Dio affinché le nostre vite possano essere trasformate e attraverso la nostra trasformazione arrivare a toccare il cuore di altre persone. Grazie Signore per tutto ciò, che tutto questo, Signore, possa tornare a lode e gloria del tuo nome. Amen.